Alphaville.
Keytruda è il farmaco anticancro più venduto al mondo. Si tratta di un immunoterapeutico oncologico prodotto dal colosso farmaceutico americano Merck. Un medicinale che per molti pazienti ha trasformato una diagnosi terminale in una malattia gestibile. Ma dietro questo risultato scientifico si nasconde una storia di potere, profitti e disuguaglianze globali. È la storia che racconta Cancer Calculus, l'inchiesta dell'International Consortium of Investigative Journalist, un network globale indipendente di giornalisti investigativi che hanno condotto appunto l'inchiesta insieme a 47 partner media, tra cui RSI in 37 paesi. Tra i lavori di questo consorzio ricordiamo Panama Papers 2016, che ha vinto il premio Pulitzer e innescato indagini in più di 80 paesi, portando alle dimissioni di figure politiche in paesi come Mongolia, Islanda, Pakistan, Spagna. Tra l'altro questo consorzio è stato nominato per il premio Nobel per la pace nel 2021 per la lotta alla corruzione offshore e alle disuguaglianze. Questo il contesto, ma cosa rivela Cancer Calculus? Ce lo racconta in collegamento telefonico la collega Sabrina Pisu, che per la RSI ha partecipato all'inchiesta. Buongiorno Sabrina.
Buongiorno Francesca, a te e a chi è all'ascolto.
Allora, partiamo da un dato che ci aiuta a inquadrare questa inchiesta e la sua importanza. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il cancro è una delle principali cause di morte nel mondo. Qual è lo scenario secondo gli ultimi dati analizzati in questa inchiesta, Sabrina?
Sì, il cancro possiamo dire è una delle grandi emergenze sanitarie del nostro tempo e proprio secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità è responsabile di quasi 10 milioni di morti. Questo è un dato che riguarda il 2020, quindi parliamo di una morte su 6 nel mondo. Purtroppo questa tendenza è in peggioramento, infatti entro il 2050 sono previsti oltre 35 milioni di nuovi casi l'anno, quindi si parla di un aumento del 77% rispetto alla stima fatta nel 2022. Però Francesca, c'è un elemento che rende questo scenario ancora più preoccupante: la malattia non è distribuita equamente. Negli ultimi 30 anni infatti la mortalità per cancro nei paesi ricchi è scesa di circa il 30%, e questo grazie a diagnosi più precoci, cure migliori e quindi maggiori risorse. Nei paesi a basso reddito invece è aumentata del 15%. La forbice quindi si allarga, il motivo è economico. Infatti i farmaci più efficaci come Keytruda, prodotto appunto da Merck, che è un colosso farmaceutico da 65 miliardi di dollari, sono di fatto non sostenibili proprio a livello di costo per la maggior parte dei malati nel mondo. Ed è qui che entra in gioco l'inchiesta, perché Cancer Calculus non racconta solo la storia di questo che è stato un farmaco rivoluzionario, Keytruda, che ha cambiato la vita e spesso ha salvato la vita a milioni di persone, racconta anche e soprattutto come quel farmaco che, guardando agli ultimi dati, appunto quelli del 2025, ha generato vendite record, parliamo di 31,7 miliardi di dollari di vendite, quindi pari quasi alla metà dei totali ricavi di Merck, sta diventando questo farmaco anche il simbolo di un sistema in cui il progresso scientifico di fatto non è accessibile a tutti, ma solo a chi può permetterselo da un punto di vista economico. Infatti un'analisi fatta nel corso dell'inchiesta mostra che Merck dal 2014 al 2025 ha generato circa 163 miliardi di dollari in vendite di Keytruda. Un anno di trattamento con Keytruda negli Stati Uniti può costare fino a oltre 200 mila dollari, questo in base al dosaggio standard. Il costo a carico dei pazienti dipende dal tipo di assicurazione che ha stipulato, e chi non è assicurato quindi di fatto paga per intero.
Sì, questa inchiesta rivela infatti che nei paesi più poveri migliaia di persone devono scegliere tra curarsi oppure mangiare. Qual è la situazione o il quadro, diciamo, il quadro specifico da questo punto di vista in alcuni dei paesi più poveri del mondo in cui appunto è stata condotta la vostra inchiesta? Ci puoi fare qualche esempio?
Sì, rivela assolutamente quello che dicevi. Nei paesi più poveri migliaia di persone non hanno scelta di fatto, tra curarsi e mangiare devono scegliere di mangiare. In India, ad esempio, un mese di Kethruda può equivalere a più di 12 mesi di salario. Un oncologo di Mumbai ci ha raccontato che su 100 pazienti che vede ogni mattina nella sua clinica, 70 potrebbero beneficiare del farmaco, ma lui non può neanche parlarne con loro perché sa già che è impossibile, perché si tratta di persone che vivono, lavorano alla giornata e quindi la preoccupazione principale è davvero come mettere insieme i soldi per il prossimo pasto. In Brasile, ad esempio, che è il settimo paese più popoloso del mondo, la maggior parte dei malati di cancro non può permettersi Keytruda. Migliaia di persone cosa fanno? Cercano giustizia nei tribunali per ottenerla dallo Stato, però non tutti purtroppo sopravvivono abbastanza a lungo da conoscere la sentenza, da poterla poi usare per curarsi. In Sudafrica, dove appunto la stragrande maggioranza dei cittadini non può permettersi di fatto delle cure private, una singola dose di Keytruda costa quasi 5.000 dollari, quindi 10 volte, questo per capire, il reddito mensile medio di una famiglia. Poi c'è lo scenario del Guatemala. Qui abbiamo incontrato un artigiano, una storia particolarmente significativa, un artigiano di 65 anni senza assicurazione sanitaria che per vivere vende dei souvenir in pelle. Quando gli viene diagnosticato un cancro ai reni metastatico, lui era pronto di fatto a rinunciare alle cure perché una fornitura annuale di Keytruda costa 180.000 dollari nel paese. Poi ha avuto una grande fortuna perché il medico è riuscito a ottenere una delle prime autorizzazioni al trattamento, quindi nell'ospedale pubblico, e quindi lui è riuscito a curarsi e nel momento in cui l'abbiamo incontrato i suoi tumori si erano ridotti. Ecco, sono storie che sembrano individuali, ma dietro ognuna c'è di fatto un sistema che ha deciso chi può accedere alle cure e chi no. Chi ha i soldi, in poche parole, ha il diritto in fondo di sperare di vivere. E quindi è un sistema che solleva grandi interrogativi su come le pratiche di Merck, così come di altre grandi aziende farmaceutiche, influenzino e determinano il futuro della nostra salute collettiva. E poi questa è la storia di come i profitti vengano messi davanti ai pazienti, perché Merck è oggi classificata al 65esimo posto nella Fortune 500, della classifica annuale della rivista Fortune sulle aziende pubbliche e private più grandi negli Stati Uniti. Significa che il business legato a Keytruda genera ricavi superiori a quelli di McDonald's e perfino a quelli dell'intera National Football League, quindi la lega di football americano negli Stati Uniti. Quindi noi abbiamo definito questa storia la storia di chi vive e di chi muore, ovvero di chi ha molto e chi non ha niente.
E questo non può che sollevare quindi molte domande, anche etiche, forse prima di tutto etiche. Quindi, quali sono gli aspetti più controversi da questo punto di vista, Sabrina?
Sì, assolutamente. Questa inchiesta vuole sollevare innanzitutto delle domande. Domande che, come dicevi bene tu, riguardano l'etica, ma riguardano anche la politica e il modo in cui, possiamo dire, le nostre società hanno deciso di gestire, di organizzare il progresso scientifico. Possiamo dire che la domanda centrale è una: l'innovazione medica deve essere considerato un bene comune dell'umanità o una merce? Keytruda è stata resa possibile perché le ricerche di base sono state finanziate in gran parte da fondi pubblici. Quanto è giusto quindi che i profitti di una scoperta nata anche grazie ai contribuenti siano accessibili solo a chi può permettersi prezzi da 200.000 dollari l'anno? Questo è il costo appunto che dicevamo negli Stati Uniti. Poi la seconda questione controversa riguarda i brevetti, perché il sistema brevettuale diciamo nasce per incentivare l'innovazione, quindi garantisce alle aziende un periodo di esclusività per recuperare gli investimenti. Quando però quell'esclusività viene estesa in modo artificiale attraverso centinaia di brevetti secondari, come nel caso di Keytruda, non si sta più proteggendo l'innovazione, si sta proteggendo il profitto e questo succede a scapito dei pazienti. Poi un'altra domanda riguarda la trasparenza. Questo è un punto centrale perché i prezzi reali di Keytruda sono segreti, quindi i cittadini molto spesso non sanno quanto lo Stato paga per i farmaci con i loro soldi. Quindi è accettabile ci chiediamo che la spesa pubblica sanitaria sia coperta da un segreto commerciale? E infine, personalmente, la domanda che mi ha colpito più di tutte è stata posta da un medico turco, appunto intervistato nell'inchiesta, che chiede: il sistema sanitario globale è costruito per salvare vite o per fare profitti? E chi paga il prezzo di questa scelta? E la risposta, come dimostra l'inchiesta Cancer Calculus, è che la pagano soprattutto i più poveri.
L'inchiesta rivela una strategia precisa che è legale ma aggressiva, possiamo perlomeno chiamarla così, costruita nel tempo dal colosso farmaceutico americano Merck. In cosa consiste, Sabrina? Cosa avete scoperto?
Sì, è una strategia, diciamo, che si regge su diversi pilastri. Uno lo accennavo, la questione dei brevetti, il fatto di aver costruito una vera e propria fortezza dei brevetti. L'inchiesta infatti ha mappato 1212 domande di brevetto legate a Keytruda in 53 paesi. Questi brevetti originali scadono nel 2028, ma Merck ha già ottenuto 211 brevetti secondari, sono stati già concessi, che quindi di fatto proteggono il dominio del farmaco almeno fino al 2042. A questi poi si aggiungono altri 337 brevetti ancora in attesa. Cosa significa? Per i concorrenti che vogliono entrare nel mercato con delle versioni più economiche, ogni brevetto, come ha detto un esperto, è una potenziale mina. Quindi questa è la prima questione. Un'altra è meno visibile ma economicamente rilevante, ovvero il dosaggio sovradimensionato. Merck promuove un dosaggio fisso di Keytruda che secondo alcuni dei principali ricercatori oncologici è più elevato di quello necessario. In particolare, i ricercatori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità stimano che il mondo potrebbe risparmiare 5 miliardi di dollari nell'arco di 15 anni se i pazienti con cancro al polmone, ad esempio, ricevessero Keytruda in base al loro peso corporeo invece che a dosi fisse. La ragione per cui, secondo un oncologo canadese interpellato nel corso dell'inchiesta, Merck mantiene il dosaggio fisso è soltanto guadagnare di più. E poi c'è un'altra questione che riguarda le approvazioni accelerate. Diciamo è una procedura regolatoria rapida, appunto, che è prevista dall'Agenzia federale statunitense responsabile appunto della regolamentazione e della supervisione di farmaci, la Food and Drug Administration. Quindi ha ottenuto Merck 19 approvazioni accelerate per Keytruda. Queste approvazioni accelerate permettono di entrare nel mercato anche prima, diciamo, che le prove cliniche complete siano disponibili. E due di queste approvazioni sono state poi ritirate perché il farmaco non aveva dimostrato benefici sufficienti. Questo è un altro punto critico. E poi c'è la grande questione dell'attività di lobbying, di pagamenti al personale sanitario. Merck ha speso quasi 52 milioni di dollari in compensi, ad esempio, a medici e professionisti sanitari legati a Keytruda solo negli Stati Uniti dal 2018 al 2024. Il risultato è un farmaco, come dicevamo, che genera 31,7 miliardi di dollari di ricavi l'anno e che ha portato a Merck circa 163 miliardi di dollari dal 2014 a oggi, quindi con prezzi che restano inaccessibili per la maggior parte dei malati di cancro nel mondo. Merck, che è stata chiaramente interpellata, sostiene che il prezzo del farmaco riflette il valore del farmaco per i pazienti e i sistemi sanitari, ma possiamo dire, e l'inchiesta mostra che quel valore non è lo stesso per tutti, dipende in effetti da dove si è nati e da quanto ci si può permettere di pagare.
Disuguaglianze economiche che si trasformano in disuguaglianze sanitarie. Ricordiamo che i dettagli di tutta l'inchiesta Cancer Calculus di cui abbiamo parlato oggi si possono, o meglio, si potranno leggere tra poco sul sito della RSI, verranno pubblicati a breve. Grazie infinite Sabrina Pisu, giornalista che ha partecipato per la RSI all'inchiesta guidata dall'ACAJ, che ha coinvolto 124 giornalisti di 48 testate, tra cui l'Espresso in Italia, Der Spiegel in Germania, molte altre testate in Messico, in Spagna, negli Stati Uniti, davvero mezzo mondo. Sabrina, speriamo di risentirci presto. Intanto una buona giornata.
Grazie a te Francesca e grazie a chi è stato con noi all'ascolto. Buon proseguimento.